Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Ci sono effetti cross-linguistici nella terapia dei bambini multilingui? Quali? Sebbene il multilinguismo esista da sempre, oggi il numero di persone che parlano più lingue sta aumentando rapidamente in tutto il mondo. Questo per i vari cambiamenti sociali e politici. Con l'aumento delle persone multilingui, le logopediste e i logopedisti si trovano sempre più spesso a dover aiutare bambini con disturbi evolutivi del linguaggio provenienti da contesti linguistici diversi. Anche se l'importanza della pratica basata sull'evidenza nella logopedia è nota da tempo, mancano ricerche sufficienti sugli interventi logopedici nei bambini multilingui. Per questo motivo, i logopedisti devono spesso prendere decisioni cliniche basandosi su poche pubblicazioni, i cui risultati sono spesso contraddittori. Negli ultimi 20 anni sono stati condotti numerosi studi sui bambini multilingui con disturbo primario del linguaggio, che diremo da qui in poi DPL, che presentano errori specifici in entrambe le lingue e difficoltà nel vocabolario, nell'apprendimento e nel recupero lessicale. Oltre a fragilità nelle abilità linguistiche, questi bambini spesso presentano anche difficoltà cognitive non linguistiche, come ad esempio nella memoria di lavoro, nella velocità di elaborazione o nell'attenzione. È quindi importante esaminare, oltre alle abilità puramente linguistiche, anche le capacità cognitive di questi bambini. Un altro tema centrale nella ricerca sul multilinguismo è il trasferimento cross-linguistico, ovvero il transfer delle competenze linguistiche da una lingua all'altra. Questo fenomeno si osserva soprattutto tra le lingue tipologicamente simili e tra chi ha un livello alto di conoscenza linguistica, soprattutto nel vocabolario e nelle parole affini, i cosiddetti cognati, come ad esempio elefante e elephant. I cognati facilitano il recupero e l'apprendimento delle parole. Per i bambini con DPL le conoscenze sono ancora limitate, ma sembra che i miglioramenti ottenuti in una lingua possano essere trasferiti all'altra. Non è ancora chiaro però se questi effetti si estendano oltre il vocabolario anche alla fonologia, alla morfosintassi, alle abilità narrative e di letto-scrittura. Vishnu Nair e il suo team dell'Università di Reading, in Gran Bretagna, hanno condotto una revisione sistematica per esaminare le prove relative alla terapia logopedica e agli effetti di transfer tra le lingue nei bambini multilingui con DPL. L'analisi ha riguardato la fonologia, il vocabolario, la morfosintassi, la pragmatica, la capacità narrativa e le competenze di lettura e scrittura. Gli studi sono stati classificati in base al tipo di intervento per valutare l'efficacia nei rispettivi ambiti. Le domande di ricerca erano le seguenti: quali prove esistono a sostegno dell'efficacia degli interventi mirati alla fonologia, al vocabolario, alla morfosintassi, alla pragmatica, alle capacità narrative, alle abilità di letto-scrittura o alla cognizione non verbale nei bambini bilingui con disturbo dello sviluppo linguistico? L'effetto di trasferimento cross-linguistico si riscontra solo nell'ambito del vocabolario oppure si manifesta anche in altri ambiti? La revisione è stata redatta sulla base dei criteri PRISMA. L'acronimo sta per Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis e comprende una checklist che i ricercatori dovrebbero utilizzare nella stesura dei loro lavori per ottimizzare la rendicontazione della loro ricerca e garantire che siano incluse tutte le informazioni necessarie. La ricerca è stata condotta in 5 comuni banche dati elettroniche utilizzando diverse parole chiavi relative al tema del disturbo dello sviluppo del linguaggio. Sono stati presi in considerazione solo gli studi che hanno effettuato un intervento in uno dei 6 ambiti target e hanno misurato un cambiamento comportamentale in relazione alle capacità linguistiche o cognitive dopo l'intervento. Inoltre, sono stati presi in considerazione studi con diversi disegni di intervento, ad esempio studi randomizzati controllati, studi di case studies e così via. Sono stati esclusi studi non interventistici, articoli di revisione, letteratura grigia, quindi ad esempio contributi a conferenze, e studi non in lingua inglese. Per quanto riguarda le caratteristiche dei partecipanti, sono stati inclusi bambini fino ai 15 anni con background linguistici diversi. Sono stati esclusi dallo studio i bambini con autismo, sindrome di Down, ipoacusie o altri disturbi dello sviluppo neurologico, come ad esempio le paralisi cerebrali infantili. Sono stati esclusi dallo studio anche bambini multilingui senza una diagnosi chiara di disturbo del linguaggio, ad esempio quelli classificati come a rischio, così come gli studenti multilingui a sviluppo tipico, che sono stati anch'essi esclusi dallo studio. Questa decisione si basa su recenti risultati di ricerca che indicano che termini come bambini multilingui a rischio trasmettono in realtà una prospettiva carente e promuovono l'uso monolingue dell'inglese, poiché questi studi non spiegano in realtà poiché esista un rischio. Questa prospettiva implica che il multilinguismo sia un fattore di rischio, il che stigmatizza ulteriormente le minoranze linguistiche. In totale, nella revisione sono stati inclusi 14 studi. Lo spagnolo era la prima lingua in più della metà degli studi esaminati. Due studi presentavano due prime lingue, rispettivamente bulgaro-greco, cipriota e finlandese-svedese. Uno studio ha esaminato i bambini con diversi background linguistici come L1, come ad esempio arabo, bengalese, cinese e olandese. Gli altri studi includevano partecipanti con vietnamita, islandese e francese come L1. Anche se nell'85% degli studi l'inglese era usato come seconda lingua, quindi come L2, in alcuni studi vi erano bambini con più di una L2, rispettivamente lo svedese, l'inglese, il russo, l'inglese e il greco moderno standard. La maggior parte degli studi, 9 su 14, si è concentrata sul vocabolario, spesso in combinazione con altre abilità. Tre di questi hanno utilizzato cognati per la terapia del vocabolario. Quattro studi hanno incluso la morfosintassi nel loro intervento. Uno si è concentrato sulle abilità fonologiche, uno sulle abilità di letto-scrittura e uno sulle abilità narrative. Alcuni studi hanno esaminato anche abilità cognitive non linguistiche, come ad esempio l'attenzione selettiva, la velocità di elaborazione e la memoria di lavoro. Gli studi sulla terapia lessicale hanno generalmente riscontrato miglioramenti in entrambe le lingue nei bambini multilingui con DPL. Le terapie hanno ampliato il vocabolario recettivo ed espressivo, con effetti maggiori sulle parole legate al contesto dell'intervento, quindi a casa o a scuola. L'uso di cognati si è mostrato efficace per facilitare l'apprendimento delle parole nella lingua trattata, con effetti che sono persistiti anche a distanza di tempo, sebbene il transfer, quindi la generalizzazione nella lingua non trattata, fosse limitato. Sebbene solo quattro studi abbiano incluso la sintassi dell'intervento logopedico, tutti hanno mostrato effetti positivi sulle abilità sintattiche e sulla lunghezza media dell'enunciato. Sia gli interventi monolingui che quelli bilingui hanno portato miglioramenti, anche se i gruppi bilingui hanno mostrato in alcuni casi effetti più marcati, in particolare per quanto riguarda la lunghezza media dell'enunciato in termini di parole e morfemi. I miglioramenti sono stati mostrati sia negli studi con bambini in età prescolare che con bambini multilingui più grandi, con effetti più marcati nella lingua di destinazione rispetto all'altra lingua. Non vi erano tuttavia studi che si occupassero di forme morfosintattiche specifiche, come ad esempio la morfologia flessiva. Per gli altri ambiti terapeutici era disponibile solo uno studio conosciuto. Uno studio ha esaminato la terapia fonologica che ha portato a miglioramenti soprattutto nella discriminazione fonemica. Un altro studio si è occupato della promozione della capacità di lettura, in cui i bambini sono riusciti ad ampliare il loro vocabolario espressivo e concettuale. E in parte hanno trasferito ciò che avevano imparato alla seconda lingua. Infine, in uno studio è stata trattata la capacità narrativa, che ha migliorato la grammatica narrativa e le preposizioni causali in inglese. In questo studio gli effetti cross-linguistici si sono verificati solo nei bambini multilingui tipici, che costituivano il gruppo di controllo, ma non nei bambini con DPL. La revisione mostra dunque alcune prove di trasferimento cross-linguistico, in particolare per quanto riguarda il vocabolario. Quando l'intervento veniva condotto nella lingua madre del bambino, i miglioramenti spesso si estendevano anche all'altra lingua, il che riflette la natura interattiva dei sistemi linguistici multilingui. Ad esempio, l'arricchimento del vocabolario nella L1 poteva facilitare l'accesso lessicale nella L2, e viceversa. Gli effetti di trasferimento al di là del vocabolario, per esempio nella morfosintassi e nelle abilità di letto-scrittura, sono stati invece incostanti e ben meno documentati. La variabilità dei disegni di studio, dei metodi di intervento e delle misure di risultato rende difficile trarre conclusioni univoche. Le indicazioni suggeriscono che il trasferimento tra lingue potrebbe essere specifico per dominio e influenzare prevalentemente la conoscenza lessicale, mentre i risultati per altre abilità linguistiche sono contrastanti. Nel complesso, la revisione sistematica dimostra che la terapia del vocabolario presenta attualmente le prove più solide della sua efficacia nei bambini multilingui con DPL, con indicazioni promettenti in un transfer tra le lingue, in particolare quando sono state utilizzate parole affini o cognati come elementi terapeutici. Inoltre, i risultati suggeriscono di utilizzare la lingua madre del bambino nella terapia, poiché ciò può favorire uno sviluppo linguistico più completo e favorire l'effetto di trasferimento. Per altri ambiti, come ad esempio la fonologia, la morfosintassi, le abilità di letto-scrittura e le capacità narrative, i risultati sono invece limitati. Alcune prove preliminari indicano effetti positivi sugli interventi delle abilità specifiche prese di mira, ma nel complesso questi ambiti sono ancora poco studiati e le conclusioni sulla loro efficacia rimangono provvisorie. Inoltre, non ci sono stati studi che abbiano esaminato gli effetti dell'intervento sulle abilità pragmatiche. Sono quindi necessari ulteriori studi di intervento che si concentrino esclusivamente su aree diverse rispetto a quello che è il vocabolario, come ad esempio la morfosintassi, per migliorare l'intervento terapeutico basato sull'evidenza nei bambini multilingui con DPL.
Questo studio è stato riassunto e tradotto da Giorgio Benedetti. E ora lasciamo la parola a Gabriele Bianco, logopedista bilingue e linguista clinico con esperienza internazionale specializzato in bilinguismo. Gabriele Bianco ha lavorato come full-time lecturer presso il corso in Hearing Aid Audiology del University Center South Devon. Si occupa di parent coaching e formazione in ambito di bilinguismo e balbuzie.
Salve a tutte e tutti. Ringrazio il team di LingoScience per l'invito. Vorrei iniziare da una riflessione che può sembrare lontana dalla clinica, ma che è centrale quando cerchiamo di interpretare revisioni sistematiche come quella di Nair e colleghi. Durante la guerra del Vietnam, il segretario della difesa statunitense Robert McNamara monitorava l'andamento del conflitto basandosi soprattutto sul numero di nemici uccisi. Tutto il resto, consenso alla popolazione, efficacia strategica, coesione sociale, veniva trascurato perché più difficile da misurare. Questo errore è passato alla storia come fallacia di McNamara. Credere che ciò che non si misura facilmente non conti. Il problema non è se misurare o meno, ma cosa misurare e come. La revisione di Nair e colleghi evidenzia che molti studi non hanno dimostrato la validità delle misure di esito utilizzate. Il vero rigore scientifico consiste quindi nel quantificare con strumenti validati ciò che conta davvero nella vita quotidiana delle persone con DPL. Se ci limitiamo a variabili linguistiche facilmente trasformabili in punteggi psicometrici, rischiamo di perdere di vista l'efficacia reale del trattamento. Questo emerge chiaramente anche da uno studio di McGregor e colleghi del 2023. In linea con il modello biopsicosociale dell'ICF, la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo studio dimostra come la disabilità funzionale nel DPL non sempre correli con la severità dei deficit rilevati dai test standardizzati. Un bambino può ottenere punteggi molto bassi in prove di linguaggio, ma funzionare bene in un ambiente favorevole. Al contrario, la disabilità reale dipende spesso da fattori contestuali e rischi evolutivi cumulativi, come il livello di istruzione dei genitori o le barriere socio-economiche. Per questo un test decontestualizzato non dovrebbe essere l'unico criterio per decidere l'accesso ai servizi o valutare l'esito di un trattamento. La questione è ancora più spinosa nei bambini bilingui, spesso valutati con strumenti pensati per i monolingui. La revisione di Nair e colleghi porta però anche una notizia incoraggiante. L'intervento logopedico può essere efficace, soprattutto nell'espansione del lessico, e sostenere la lingua d'origine non ostacola l'apprendimento della seconda lingua, ma favorisce un trasferimento positivo di competenze. La revisione però evidenzia anche che i bambini tra i 3 e i 4 anni sono drammaticamente sottorappresentati nella ricerca sul DPL bilingue. È qui che diventano fondamentali la prevenzione e gli interventi precoci mediati dai genitori, come il programma ANEN It Takes Two to Talk. Si tratta di un modello socio-interazionista, supportato da evidenze scientifiche, che insegna ai genitori strategie comunicative applicabili in qualsiasi lingua. In questo modo possiamo rafforzare la lingua d'origine, sostenere lo sviluppo della seconda lingua e ridurre lo stress familiare prima che si sviluppino conseguenze funzionali più ampie. Ma cosa fare quando mancano linee guida specifiche per una determinata combinazione linguistica? Possiamo affidarci al modello E3BP di Dologan, nel quale l'evidenza proveniente dalla letteratura scientifica è solo una delle tre componenti della pratica basata sulle evidenze. Le altre due sono l'esperienza clinica e i valori, le preferenze e le scelte di famiglie adeguatamente informate. Qui entra in gioco l'umiltà culturale. Con le famiglie multilingue dobbiamo co-costruire gli obiettivi rispettando routine, identità linguistica e cultura familiare. In questo spazio tra metodologia scientifica e vita quotidiana troviamo il vero motore dell'intervento precoce, l'alleanza terapeutica con i genitori. Studi recenti mostrano infatti che il successo di interventi precoci come quelli ANEN è strettamente legato al senso di autoefficacia dei genitori e alla qualità del legame collaborativo che si instaura con il professionista. I dati longitudinali indicano inoltre che tra i 4 e i 9 anni i bambini con DPL sperimentano un significativo peggioramento della qualità di vita, spesso a causa delle difficoltà relazionali e dell'isolamento sociale che emergono con l'ingresso a scuola. Questo richiede un cambio di paradigma, in linea con la nuova riforma della disabilità e il concetto di progetto di vita. Dobbiamo distinguere tra esiti clinici, che riguardano sintomi e punteggio ai test, esiti funzionali, che descrivono la partecipazione e l'autonomia nella vita quotidiana, ed esiti personali, che riflettono le priorità del bambino e della sua famiglia. Questo cambio di prospettiva, il passaggio dalla misurazione del sintomo isolato a una presa in carico globale ed ecologica, non è un'utopia, ma una necessità. Fa parte di un movimento internazionale guidato dal progetto COMET, acronimo di Core Outcome Measures in Effectiveness Trials, che promuove lo sviluppo di un Core Outcome Set, un insieme minimo, standardizzato e condiviso di esiti che tutti i trial clinici per una condizione specifica dovrebbero misurare per rendere i dati confrontabili a livello internazionale. Questa rivoluzione metodologica e culturale ha già riguardato altri ambiti della logopedia. Il progetto ROMA, Research Outcome Measurement in Aphasia, di Wallace e colleghi del 2019, ha definito un set minimo di esiti per l'afasia post-ictus. Volkmer e colleghi nel 2025 hanno fatto lo stesso per l'afasia progressiva primaria. E nel 2026 Stringer e colleghi hanno pubblicato lo studio Mistletoe SSD, Maximizing the Impact of Speech and Language Therapy for Children with Speech Sound Disorder, massimizzare l'impatto della terapia logopedica per i bambini con disturbi fonetico-fonologici. Mancava tuttavia un consenso globale per il disturbo primario del linguaggio in età evolutiva. Per colmare finalmente questo specifico gap nel DPL, a fine 2024 è nato il gruppo TICLD, The International Consensus for Language Disorders, il consenso internazionale per i disturbi del linguaggio, coordinato dalla professoressa Pauline Frizzell della University College Cork e dalla professoressa Christina McKean della University of Oxford. L'obiettivo è quello di definire un consenso internazionale sugli esiti da misurare nel disturbo primario del linguaggio. La comunità scientifica sta spingendo affinché questi outcome includano obbligatoriamente la partecipazione sociale e il benessere del bambino, integrando direttamente la sua voce personale per determinare cosa significhi davvero successo terapeutico. Come muoversi allora concretamente nell'attesa dei risultati definitivi? Due strumenti ci vengono già incontro. Il Focus E, l'adattamento italiano del questionario Focus on the Outcomes of Communication Under 6, focus sugli esiti della comunicazione sotto i 6 anni, che cattura i cambiamenti reali nella partecipazione comunicativa di bambini prescolari attraverso gli occhi dei genitori, e lo SPA-C, Speech Participation and Activity Assessment of Children, valutazione delle attività e della partecipazione verbale dei bambini, di MacLeod, che dà voce al bambino stesso, anche attraverso disegni ed emoji, sulle barriere comunicative che incontra ogni giorno. Anche se creato per bambini con difficoltà fonetico-fonologiche, la sua struttura basata sull'ICF lo rende adattabile al DPL. Da logopedisti, la sfida che abbiamo davanti è quindi etica oltre che scientifica. Non limitiamoci a fare la conta degli errori linguistici secondo standard monolingui e cerchiamo di evitare di proporre trattamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi puramente clinici. Impegniamoci piuttosto a costruire, insieme ai bambini che seguiamo e alle loro famiglie, dei progetti di vita che permettano loro di partecipare pienamente al mondo nella loro vita di tutti i giorni. Grazie per l'ascolto.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Puoi ascoltare questo episodio anche sul nostro sito internet www.lingo-lab.it.
Vuoi leggerlo anziché ascoltarlo? Vieni a trovarci sulla nostra pagina Patreon, dove potrai sostenerci e avere accesso a tutti i PDF e materiali aggiuntivi.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.